Apriamo la parola del Signore al capitolo 24 del Vangelo secondo Matteo e leggerò dal versetto 15 al versetto 35. Matteo, capitolo 24, dal versetto 15 al versetto 35. Così dice la parola del Signore. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. E allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Domenica scorsa ho affermato che tutto il periodo che intercorre tra la prima e la seconda venuta di Cristo sarebbe stato caratterizzato dalla tribolazione per la Chiesa di Cristo. Queste tribolazioni o queste sofferenze a causa del nome di Cristo costituiscono un segno dei tempi e il segno che c'è uno scontro in atto tra il regno delle tenebre e il regno della luce, che si va intensificando sempre di più. Quindi ho parlato delle tribolazioni, ma nel capitolo 24 di Matteo si parla anche di una grande tribolazione. L'abbiamo letto al versetto 21. Allora vi sarà una grande tribolazione, una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora né mai più vi sarà. E quindi io so, molte persone lo domandano, alcuni lo pensano, alcuni lo dicono apertamente: cosa stiamo vivendo adesso? Questa attuale sofferenza, questa epidemia, questa prova, questa difficoltà è la grande tribolazione? Siamo entrati nella grande tribolazione? il titolo di questo mio sermone oggi è appunto questo, con il punto di domanda: è la grande tribolazione. A proposito di grande tribolazione, negli ultimi anni, in tempi recenti, sono fioriti molti insegnamenti e in special modo è stata prodotta una grande quantità di libri, di romanzi apocalittici, di film, e tutto ciò, come era prevedibile, ha riscontrato un grande interesse e ha riscosso un notevole successo di pubblico. Indubbiamente i temi che riguardano la fine del mondo, il rapimento della Chiesa, di un periodo di intensificazione di giudizi, di catastrofi, di guai a livello planetario, stimola grandemente la fantasia e la curiosità di un gran numero di persone. Non è strano il fatto che il mio sermone su YouTube, che ha avuto il maggior numero di click o insomma di visualizzazioni, è quello che ha per titolo "È davvero la fine?". Questo forse significa che per ottenere un uditorio dovrò diventare un predicatore apocalittico. State tranquilli, non cambierò il mio modo di predicare e non diventerò assolutamente un predicatore apocalittico. Sinceramente ho il grande desiderio di concludere questa serie il più presto possibile. Però, se ancora mi state ascoltando oggi e avete ascoltato il messaggio di domenica scorsa, certamente vuol dire che non siete rimasti scandalizzati da quello che ho detto, che noi oggi come cristiani, come discepoli di Cristo, non soltanto dobbiamo considerare la possibilità, ma anche l'attualità e perfino la necessità che per la Chiesa, per i cristiani, per i veri discepoli di Cristo, ci siano le tribolazioni, ci siano le difficoltà, si viva nella dimensione della propria santificazione, della propria testimonianza tra le tribolazioni. Però adesso, come servo di Cristo, non posso e non voglio, prima di tutto, rispondere alle domande di chi curiosamente vorrebbe investigare il futuro. Non è questo quello che voglio fare. Piuttosto ritengo che sia il mio dovere darvi delle risposte a un desiderio che è legittimo. E il desiderio legittimo in tempi come questi, che è lo scopo per il quale il Signore ci ha dato questi discorsi, ha fatto questo discorso sul futuro, è: come posso navigare, come posso vivere cristianamente in un tempo di crisi e di difficoltà? E come posso mantenere la mia testimonianza e la mia fede? E cosa devo fare affinché, quando tutto questo si intensificherà, affinché io non perda la fede, non perda la speranza e la mia carità, il mio amore non si raffreddi? Questo è quello che io voglio fare, questo è il mio scopo. Questo è lo scopo per il quale il Signore ci ha dato questo capitolo. Questo è quello che dovete veramente desiderare, questo è quello che dovete conoscere. E a questo proposito, la domanda che ci dobbiamo porre è questa: la Bibbia insegna che la tribolazione attuale culminerà in una grande tribolazione che precederà il ritorno di Cristo. Esiste quindi una grande tribolazione? Cosa è indispensabile sapere a questo proposito? Sappiate che non ho assolutamente intenzione di entrare nelle pieghe, nei dettagli, nei particolari di tutta questa questione. Intendo mantenermi su ciò che può ritenersi certo e soprattutto utile. con gli scopi per cui il Signore Gesù ha voluto sollevare un po' il velo su questa vicenda. Ora, permettetemi di fare una piccola premessa che conto di tenerla il più breve possibile. Che voi ne siate consapevoli o meno, l'insegnamento più diffuso tra le chiese evangeliche italiane quando si parla di cose ultime, di escatologia, di quello che succederà, rispecchia più o meno fedelmente i principi ermeneutici e gli insegnamenti di un certo pastore, predicatore, credo che fosse anche un, prima di essere un pastore, sia stato un avvocato e un soldato, si chiamava Cyrus Scofield, nato nel 1843, morto nel 1921, autore di una famosa Bibbia annotata, che ha anche una concordanza che ormai è reperibile anche in italiano, che ha esercitato una grandissima influenza nel mondo evangelicale, cioè tra i cristiani protestanti non liberali, non liberal. E in questa Bibbia lo schema interpretativo della storia e del piano della redenzione che Scofield propose ha essenzialmente tre caratteristiche peculiari. La prima è questa: una netta distinzione tra il popolo di Israele etnico e gli ebrei, per intenderci, e la Chiesa, considerati due popoli di Dio distinti e separati, per i quali Dio possiede proponimenti e ha formulato destini differenti. Se qualcuno di voi ha la Bibbia Scofield, legga le note a Genesi 15:18 e a Romani 11:1, dove queste cose sono espresse con una certa chiarezza e precisione. Quando insegnarono questa la scuola biblica che ho frequentato, si prendeva i due passi in cui Dio dice ad Abramo: la tua discendenza sarà come le stelle del cielo e come la sabbia della terra. E quindi due popoli, uno celeste, uno terrestre. Questa è una delle caratteristiche. Un'altra caratteristica particolare di questa visione, che prende il nome di dispensazionalismo, è appunto la suddivisione della storia del mondo in sette epoche o dispensazioni differenti: l'innocenza, la coscienza, il governo umano, la promessa, la legge, la grazia, che sarebbe il periodo in cui noi oggi ci troviamo, e poi, in attesa del ritorno di Cristo, il regno millenniale di Cristo, in cui viene insegnato che Cristo tornerà e regnerà per mille anni su questa terra. C'è una nota su Genesi 1:28 in cui viene sottolineata la discontinuità tra le varie dispensazioni, con particolare riferimento al fatto che durante il periodo della grazia Israele sarebbe stato abbandonato, perché questo tempo che noi stiamo vivendo tra la prima e la seconda venuta di Cristo rappresenterebbe una parentesi per il popolo di Dio terrestre. Un'altra caratteristica è quella del rapimento segreto della Chiesa, al quale seguirebbe un periodo di sette anni in cui dovrebbe esserci questa grande tribolazione. Cioè, a un certo punto, questo è quello che viene insegnato: il Signore ritornerà, ma non tutti lo vedranno soltanto i cristiani, i veri cristiani, non i falsi cristiani. E i veri cristiani saranno tolti dalla terra, incontreranno il Signore, sulle nuvole, e saranno, scompariranno per un periodo di tempo, non si saprà che fine abbiano fatto, per poi ritornare alla fine di questa tribolazione. Quindi la Chiesa, la vera Chiesa, in questo periodo non sarebbe presente sulla terra. Ora, so bene che ad alcuni questa apparirà come una semplificazione troppo spinta, ma il mio compito non è quello di fare una critica al dispensazionalismo, ma solo di farvi comprendere che quella che è la posizione più diffusa tra gli evangelici ha una forte connotazione scatologica. C'è una grande attesa. Magari in questi ultimi anni se ne è parlato sempre di meno, la sottolineatura è stata principalmente in molte chiese evangeliche sul qui, ora, il benessere, la prosperità, la guarigione, eccetera, eccetera, eccetera. Forse diciamo che gran parte delle chiese evangeliche, pure se hanno una certa posizione sull'escatologia, si sono molto secolarizzate, però se in questi momenti tutta questa cosa sicuramente emerge. Poi ci sono varie differenze, ci sono i pre-tribolazionisti, i medio-tribolazionisti, ci sono i post-tribolazionisti o infra-tribolazionisti e post-tribolazionisti, cioè coloro che pensano che Cristo verrà a rapire la Chiesa prima della grande tribolazione, alcuni in mezzo alla grande tribolazione, altri dopo la grande tribolazione. Però il senso fondamentale è che tutti hanno un insegnamento molto elaborato circa gli eventi dei tempi che sono prossimi a questa grande tribolazione. E probabilmente molti, o alcuni perlomeno di coloro che mi stanno ascoltando, avranno avuto questo genere di insegnamento e quindi si aspettano che da un momento all'altro il Signore ritorni dal cielo per portare via i suoi eletti o i veri credenti e lasciare che il resto degli uomini passi attraverso uno spaventoso, travagliato periodo di cataclismi, di conflitti, di persecuzioni, di prove, che prende appunto il nome di grande tribolazione. Ma cosa dice il Nuovo Testamento su questo punto? Sarà così? È possibile comprendere quale sia l'insegnamento a proposito della grande tribolazione? Per rispondere a questa domanda e alla domanda del titolo di questo sermone, noi dobbiamo considerare vari testi in cui ritroviamo questa espressione, che fanno chiaro e diretto o esplicito riferimento, anche implicito ma soprattutto chiaro riferimento alla grande tribolazione. Il primo è quello che vi ho letto, Matteo 24 dal versetto 15 al versetto 35 o 30, insomma, in particolar modo nello specifico. Cosa notiamo qui? Prima di tutto, chiaramente, leggendolo con attenzione, vediamo che ci sono dei riferimenti alla distruzione della città di Gerusalemme, alla distruzione del Tempio, a questa catastrofe nazionale, politica, che sarebbe avvenuta da lì a poco e che avvenne nel 70 d.C., quando l'esercito romano compì questa desolazione della città. Molti morirono, il Tempio venne distrutto, bruciato, da allora non è mai più stato riedificato e la nazione fu dispersa. E chiaramente il contesto è giudaico, infatti si parla del sabato, il contesto chiaramente ci si riferisce a qualcosa di distintamente giudaico. Altri riferimenti che vanno però, sono contenuti in questo capitolo, in questa parte, che vanno chiaramente al di là di questa distruzione di Gerusalemme, si spingono fino al ritorno glorioso di Gesù, perché se certamente la distruzione di Gerusalemme chiaramente fu una grande tribolazione, ma è questa la grande tribolazione della quale Gesù parlava? Chiaramente Gesù dice che questa grande tribolazione di cui si parla al versetto 21 sarà qualcosa di definitivo, di conclusivo. Mai ce n'è stata una simile, mai ce ne sarà un'altra come questa. Quindi, citando il passo di Daniele, quando vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, certamente si poteva guardare indietro quando ci fu la dissacrazione del regno, scusate, del Tempio, operata da Antioco Epifane al tempo dei Maccabei. Ma sicuramente si poteva guardare avanti, e certamente un'altra desolazione o abominazione della desolazione era di là da venire e si verificò nel 70, ma qui Gesù chiaramente sta parlando di qualcosa che ha da venire, che sarà risolutiva, che sarà conclusiva, che verrà in seguito. Questa è un'altra cosa di cui dobbiamo tenere conto e che è importante. Il versetto 22, il versetto 24: sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, faranno grandi segni, grandi prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi questo periodo sarà un periodo in cui ci saranno questi eletti, ancora la Chiesa, che saranno tentati di abbandonare la fede. Non potranno esserlo perché non è possibile, ma è un periodo in cui non soltanto ci saranno degli sconvolgimenti a livello militare, persecutorio, ma anche una grande confusione dal punto di vista spirituale. E poi agli versetti 29 e 30 chiaramente Gesù dice che subito che questa tribolazione precederà immediatamente il suo ritorno glorioso, la sua manifestazione a tutti quanti, e quindi il giudizio è l'ingresso di una nuova epoca. Di grande tribolazione se ne parla anche nel libro dell'Apocalisse, e in modo un po' diverso, e questo dovrebbero fare attenzione tutti quanti. Per esempio, si parla della grande tribolazione nella quale il Signore avrebbe messo una certa donna chiamata Izebel, nel capitolo 2 del libro dell'Apocalisse se ne parla al versetto 22, una donna che cercava di sedurre questa chiesa. Io la getto sopra un letto di dolore e metto in grande tribolazione lei e coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Viene usata esattamente la stessa espressione, e non solo qui, ma anche al versetto 14 del capitolo 7 dell'Apocalisse, dove leggo dal versetto 13: poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco? Da dove sono venute? E io gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Quindi chiaramente queste persone che sono viste, i redenti di ogni tempo, sono coloro che sono stati salvati in virtù del sangue di Cristo. Ci sono altri due passi, al capitolo 12, versetto 12, al capitolo 20, dal versetto 7 e 9, la parola grande tribolazione noi non la troviamo, ma chiaramente si parla di questo accentuato forza e potenza di combattimenti spirituali tra il diavolo che viene scagliato sulla terra, che sa di avere poco tempo, che cerca di distruggere la Chiesa, che si scaglia contro la Chiesa. E se volessimo fare uno studio più ampio di questo periodo e di questo tempo, dovremmo considerare quello che l'Apostolo Paolo dice in Seconda Tessalonicesi 2, dai primi 15 versetti, e poi anche in Daniele 9, 20 a 27, che hanno degli straordinari paralleli con Matteo 24. Non voglio però entrare nei dettagli, anche perché non sono sicuro di poter spiegarli in tutte le loro sfaccettature. Confesso che è un argomento estremamente difficile, ma chiaramente tutto questo materiale biblico di rivelazione ci parla di un grande conflitto che il popolo di Dio dovrà combattere con l'approssimarsi alla definitiva sconfitta di Satana. Perché questa è l'essenza di questa grande tribolazione. Il tempo si accorcia, il cerchio si stringe, il regno delle tenebre viene pressato, il nemico si ribella, la Chiesa viene messa in tribolazione. Ma quello che voglio dire oggi, e che spero sia il centro del mio messaggio e che possa farvi del bene a voi che ascoltate, è questo. Prima di tutto, tenetelo in considerazione. Quando guardiamo a questo evento di cui sicuramente la Scrittura ci parla e in questo modo così in parte misterioso, tutti gli eventi e tutti i riferimenti alla grande tribolazione ci insegnano che essa non è diversa nella natura, ma solamente nel grado delle afflizioni e delle sofferenze che tutto il popolo di Dio deve soffrire nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda venuta di Cristo. Cioè, noi non dobbiamo aspettarci cose nuove, dobbiamo aspettarci un'intensificazione delle normali, quotidiane, regolari persecuzioni, sofferenze, malattie, guerre, eccetera. Una intensificazione, un aumento nel grado e un aumento nella diffusione, questo sì, perché sebbene in tutto il tempo della storia della Chiesa ci siano state persecuzioni e tribolazioni per la Chiesa, in genere mentre una porzione della Chiesa è stata benedetta, l'altra è stata messa alla prova. Ma qui si parla di qualcosa di veramente globalizzato, veramente generalizzato. Questo è quello che dobbiamo tenere in considerazione, e questo è in linea con quanto ha insegnato il Signore, paragonando il nostro tempo appunto al principio delle doglie. Ne ho parlato domenica scorsa, queste doglie che diventano sempre più forti, sempre più frequenti, fino a quando si avviene la nascita. Quindi, in questo senso, possiamo dire che ci troviamo nelle tribolazioni o nella tribolazione, abbiamo i segni dell'approssimarsi di questo tempo, ma per quanto riguarda la risposta alla domanda, l'epidemia o la pandemia di coronavirus è la grande tribolazione? La risposta è no, non lo è. Quella che il mondo oggi sta affrontando non è la grande tribolazione. La seconda cosa che volevo dirvi è questa. In nessuno dei passi che abbiamo esaminato si parla di un rapimento segreto della Chiesa. che dovrebbe preservare i credenti da una tale intensificazione della sofferenza. E questa è una questione molto seria, è la questione più seria di tutti, perché qui e in questo momento io intendo mettervi in guardia contro questa concezione erronea. I cristiani sono protetti da Dio, i cristiani sono preservati da Dio, i cristiani sono custoditi da Dio, i cristiani sono confortati da Dio, sono fortificati e sostenuti da Dio, sono visitati da Dio, sono benedetti da Dio nella prova, nella tribolazione, ma non abbiamo nessuna garanzia che chi sarà ancora vivo quando questo avverrà non sarà toccato dai dolori che si accompagnano alla intensificazione della battaglia tra il regno delle tenebre e il regno della luce. Perché vi dico questo? Non lo dico per spaventarvi, ma lo dico affinché siate pronti. Quando il Signore parla della intensificazione dei dolori, quando il Signore parla dell'aumento dell'iniquità, dell'aumento della persecuzione, che cosa ci dice? Ci dice di stare in guardia, ci dice di prendere delle precauzioni, ci dice di acconciare le nostre lampade, ci dice di pregare, ci dice di esercitare la nostra fede, la nostra speranza e il nostro amore. L'amore dei, poiché l'iniquità sarà, aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Il Signore ci richiama a ricercare il nostro primo amore, il nostro zelo. Non possiamo pensare che tanto noi non vedremo queste cose. Le vedremo, e se non siamo preparati soccomberemo. In questi giorni molti pastori sono preoccupati, lo sapete. Sono preoccupati che alla fine di questa quarantena le chiese vuote continueranno a rimanere vuote. Perché magari dicono, ma sai, questo fatto di fare i culti a distanza, le riunioni di preghiera su Zoom o altre applicazioni, magari molte persone potranno prenderle a piacere e dire, ma in fondo non è tanto importante che noi ci riuniamo, possiamo avere la stessa cosa, la preghiera, la predicazione mentre siamo a casa nostra, insomma nel comfort del nostro divano. Il pastore Ulfo va lì, predica, e noi ci prendiamo il caffè, mangiamo una fetta di torta. Se ci dà un momento di, se dobbiamo, abbiamo la necessità, mettiamo in pausa, facciamo quello che dobbiamo fare, oppure alle 10:30, magari a volte presto, possiamo vedere il culto del mattino più tardi. Ma queste sono preoccupazioni legittime, ma sono legittime fino a un certo punto, perché chi può fare questo genere di pensieri? A volte mi capita di trovarmi per lunghi periodi lontano da casa, e quando mi trovo lontano da casa magari approfittiamo e faccio, oppure anche con i miei figli che sono lontani, no? Non solo in questo periodo ma anche prima, facevamo delle videochiamate, ci vedevamo, è assolutamente piacevole parlarsi e vedersi. Ma vi assicuro che se mi dovessero dire, sai, con tua moglie da ora in poi il vostro rapporto sarà attraverso lo schermo del telefono, vi parlerete, vi vedrete, tutto il resto, ma io credo che non sarei contento che il mio rapporto con mia moglie si limitasse a una chiacchierata e una visione attraverso lo schermo. E sarei meravigliato e sorpreso se una volta tornato a casa mia moglie mi dicesse: sai, non ho sentito la tua mancanza, tutto sommato ci siamo visti tutti i giorni attraverso lo schermo. C'è un aspetto della fisicità, non solo nella vita matrimoniale, ma pensiamo alla scuola, pensiamo a tutto, che non può essere sostituita da questi strumenti. La Chiesa non è Chiesa e la predicazione non è predicazione fatta in questo modo. Questa non è la Chiesa. Questa è la Chiesa nel tempo del coronavirus. Questa è la predicazione perché, come dicono gli americani, qualcosa è sempre meglio di niente, ma non è la Chiesa è ben altro. Mi viene da piangere a vedere queste sedie vuote. E dovrebbe venirvi da piangere, deve venire da piangere anche a voi nel vedermi qui e nel non poterci scambiare i nostri sorrisi, le nostre strette di mano, la nostra spendere del tempo insieme. Questo è il tempo in cui dobbiamo riflettere e fare tesoro affinché quando tutto finirà, non come prima, ma molto meglio e molto più di prima, la nostra vita comunitaria sia vissuta. Che se così non è, quando i tempi si faranno ancora più difficili, soccomberemo. Quindi attenti, fratelli, a prendere queste cose, a cadere nell'errore di voler trarne dei presagi o delle premonizioni riguardo ai tempi e ai momenti del ritorno di Cristo. Il Signore non vuole che noi stabiliamo quando Lui ritornerà. Perché se così fosse stato, la Chiesa avrebbe fatto molte volte gli stessi errori. E l'hanno fatto. Noi storicamente sappiamo di chiese, di gruppi, di persone, di denominazioni che hanno detto: ah, ecco, questo è l'anticristo, questa è la grande tribolazione, questa è la data in cui, calcolando le 69 settimane, le 62 settimane, le 7 settimane, l'ultima settimana, e hanno sbagliato clamorosamente. E se qualcuno di noi dovesse fare qualcosa del genere, sbaglierebbe clamorosamente. Le persecuzioni romane, le grandi, gli eccidi dell'Inquisizione, altri tempi, hanno sbagliato anche tanti protestanti nel considerare. Lutero era convinto che si stesse avvicinando il tempo della restaurazione di tutte le cose. I puritani hanno fatto lo stesso errore, pensando che, almeno alcuni di loro, che ormai tutto dovesse finire. Uomini di grande intelligenza e anche spiritualità come Jonathan Edwards si sono perfino spinti a fare delle proiezioni riguardo a quando il Signore ritornerà. La verità è che nessuno lo sa, nessuno lo può sapere, nessuno ci deve nemmeno provare a dire quando questo succederà. Che cosa sappiamo oggi? Come dobbiamo leggere gli eventi straordinari? Mai era successo, se non in casi assolutamente eccezionali, che tutto si fermasse in tutto il mondo. Probabilmente in tutto il mondo non era mai successo fino ad ora. Come dobbiamo leggere questi eventi? Sì, questo lo concedo. Sembra che noi siamo entrati in una nuova fase in cui tutto sembra globalizzato. I cambiamenti climatici, sì, sono stati negati e sono negati da tanti, ma in realtà non possono essere negati, ci sono. Si può discutere sull'origine, si può discutere su a che cosa siano dovuti, su questo posso concedere, ma i cambiamenti climatici ci sono a livello globale. È un problema che riguarda tutti quanti. Guardate quello che è successo in Australia, guardate cosa è successo qualche anno fa da noi, con tutti gli alberi abbattuti, guardate, sono certamente davvero delle cose catastrofiche. I cambiamenti climatici, la pandemia, sono chiari segni che gli sconvolgimenti stanno assumendo una dimensione sempre più globale, ma ricordatelo, un solo evento sarà davvero universale. Ed è verso quello che noi ci stiamo muovendo. L'evento universale è quello di cui si parla un pochino più avanti nel Vangelo di Matteo, ed è il giudizio universale, quando tutti gli uomini dovranno presentarsi davanti a Cristo. E quello sarà un evento che, rispetto a quelli che stiamo vivendo, non avrà, questi impallidiranno. Oggi noi facciamo il conto dei malati, dei guariti, dei morti, ma nel giorno in cui tutti gli uomini dovranno presentarsi davanti al Re che siederà sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite dinanzi a Lui, come è scritto in Matteo 25, dal versetto 31 al versetto 32, quello è l'evento che del quale è legittimo nutrire paura, soprattutto se non siete in Cristo. E queste questioni, quello che stiamo vivendo adesso, dovrebbe farvi riflettere, voi più giovani, voi ragazzi, voi che fino a poco tempo fa non pensavate a nient'altro se non a come spendere il vostro tempo e i soldi dei vostri genitori in cose vane e inutili. Pensateci, ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza. Prima che vengano i cattivi giorni, prima che arrivino che arrivi la malattia, prima che arrivi la persecuzione, prima. Pensateci, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Questo argomento della grande tribolazione rimane misterioso. Nessuno dovrebbe essere dogmatico a questo proposito, però ci sono dei punti fermi che devono costituire la nostra forza e che alimentano la nostra speranza. Quali sono questi punti fermi? Primo, il regno di Cristo è già presente. Non ha importanza quante siano le tribolazioni, quanto sia grande la tribolazione nella quale noi stiamo vivendo, il regno di Cristo è presente. C'è un passo bellissimo in Prima Corinzi 15:25. Dice così, ascoltate, difatti bisogna che Egli, Cristo, regni finché Egli abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Cristo regna e i suoi nemici ad uno stanno cadendo sotto i suoi piedi, ed Egli regnerà fino alla fine. Non aspettiamo il regno di Cristo millenniale, Egli regna già e sta sottomettendo i suoi nemici. Sapete perché ve lo posso dire con certezza? Perché ha sottomesso questo nemico qua che vi sta parlando. C'è stato un tempo che io sono stato suo nemico, l'ho bestemmiato e l'ho oltraggiato con il mio comportamento, e Cristo è venuto e mi ha liberato dal mio ateismo, dalle mie bestemmie, dalla mia lussuria, dai miei furti e da ogni peccato. Questo, e se tu sei un cristiano o una cristiana, Cristo ti ha sottomesso, ti ha vinto e sta continuando a vincere e a conquistare altri cuori ad uno. E quando tutti i suoi nemici saranno sotto i suoi piedi, Egli tornerà. La seconda cosa è che noi non dobbiamo veramente imparare a non essere attaccati alle cose di questa vita e di questo mondo. Lo diciamo, ma lo facciamo davvero? Nel passo parallelo a Matteo 24, nel capitolo 12 di, scusate, 17 del Vangelo di Luca, al versetto 32, Gesù dice, ripetendo, no? In quel giorno chi sarà sulla terrazza, versetto 31, avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle, così pure chi sarà nei campi non torni indietro, e poi aggiunge: ricordatevi della moglie di Lot. Ricordatevi della moglie di Lot, quella donna che gli angeli avevano liberato, portato fuori da Sodoma. Ma Sodoma non era uscito dal cuore della moglie di Lot. Sodoma era rimasta nel suo cuore, lì aveva la sua casa, aveva le sue cose, aveva la sua vita, era diventata, sebbene sposata a un uomo che Dio aveva amato e che amava Dio con tutti i suoi difetti. Lot è veramente un personaggio enigmatico, però lei amava Sodoma e rimase colpita nel giudizio di Sodoma. Non dobbiamo amare le nostre cose, le nostre case, però dobbiamo essere pronti a lasciare. Ho sentito molte persone che dicono: no, non mi preoccupo per me, mi preoccupo per... Lascia perdere. Non ti preoccupare e basta. Non ti preoccupare per te e non ti preoccupare neanche per i tuoi cari. Perché sebbene preoccuparsi è legittimo, la mia domanda è: pensi forse che tu ami i tuoi cari più di quanto i tuoi cari sono amati da Dio? Pensi che tu, la tua esistenza e la tua vita su questa terra debba essere tanto necessaria per il benessere dei tuoi cari? Di quanto invece sia necessario la provvidenza di Dio per loro? E chi ci può assicurare che noi saremo in grado di provvedere quello che i nostri cari hanno bisogno? Mentre mettiamo i nostri cari, figli, mogli, mariti e tutto il resto nelle mani di Dio, sono nelle mani più sicure. Noi come Chiesa siamo avvertiti, dobbiamo essere vigilanti e dobbiamo pregare e affrontare anche questa crisi in modo diverso da come lo fanno tutti quanti gli altri. E dobbiamo fare provviste per un tempo del genere che colpirà anche noi. Non sappiamo quanto durerà. Sappiamo solo che questo è il tempo della misericordia e della grazia. Il tempo in cui il Vangelo continua ad essere predicato, il tempo in cui possiamo cercare il Signore perché Egli è vicino, possiamo invocarlo, possiamo supplicarlo, possiamo andare a Lui pentiti, possiamo confessare i nostri peccati, possiamo chiedergli perdono per i nostri doveri tralasciati, possiamo chiedere aiuto, ma questo è il tempo in cui dobbiamo fare provviste. Questo è il tempo in cui dobbiamo farci dei tesori con le ricchezze ingiuste. Questo è il tempo in cui dobbiamo farci un tesoro nel cielo. Perché se il nostro tesoro rimane su questa terra e continuiamo il nostro cammino lento ma inesorabile di secolarismo, di materialismo, di finto cristianesimo, perdonatemi se lo dico, a volte ho questa sensazione. Quando verrà veramente l'ora della prova, noi soccomberemo, voi soccomberete. Che Dio ci aiuti affinché nel sapere che tempi difficili si approssimano, possiamo fare quello che ci raccomanda l'Apostolo Pietro. sapendo che ci dice che sapendo che questi che i tempi sono accorciati, sapendo che il Signore in altri termini ritorna, che il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, dobbiamo vivere temperatamente, sobriamente, dedicandoci alla preghiera e rimanendo fermi nella fede. Questo è quello che il Signore desidera da noi. Questa è la mia preghiera per voi. Amen. Signore Padre Celeste, con un cuore grato e riconoscente, vengo a te e ti prego che le parole pronunciate in questa mattina, nella misura in cui sono parole di verità, possano avere presa nei cuori. Ti prego che in queste domeniche di solitudine, di reclusione, e in queste settimane vissute in modo diverso e strano, ciascuno possa riflettere profondamente sulla propria vita e la propria via, e che qualcosa di profondamente autentico tu possa compierlo nella vita e nel cuore di tutti coloro che professano di essere tuoi discepoli. Che possiamo amare ciò che tu ami e far tesoro delle tue raccomandazioni alla vigilanza, alla preghiera, al ravvivare la fiamma della fede, della speranza e dell'amore, e a vivere praticamente nel fare del bene al nostro prossimo. Questa è la nostra preghiera, questo è il nostro desiderio, questa è la mia supplica che come pastore ti rivolgo per me, per la mia famiglia, per il mio popolo, per la mia nazione, per tutta la Chiesa, Signore. Nel nome di Cristo. Amen.